L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zamataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia, ha esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles ed è responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista, inoltre dirigente anche della Lega Vita e Salute.
Sì, c'è una signora nel nord Italia, una giovane signora 32enne di Bergamo, che è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per una serie di furti che aveva compiuto in provincia di Torino, e è stato accertato, anche lei stessa comunque lo ha ammesso, aveva fatto questi furti per soddisfare la sua irrefrenabile esigenza per acquistare, quindi procurarsi il denaro per acquistare vestiti, belletti, scarpe, eccetera eccetera. E credo un annetto fa più o meno, ecco, una signora alla fine fu buttata fuori, diciamo tra virgolette, da un autogrill sull'autostrada dopo aver speso con la sua carta di credito ben 4.000 euro in paccottiglia varia di cui si era caricata poi la macchina. È un bel problema questo, Lucio Altin?
Sì, è un bel problema. È un problema che ci fa sorridere, diciamo così, su prima battuta, no?
Sì. Però il giornale titola "Ruba perché malata di shopping compulsivo", quindi c'è qualcosa di più profondo.
Diciamo, quindi c'è poco da ridere, insomma. Andiamo oltre e partiamo da questo spunto, no? Allora, che cosa significa? Significa che questa signora, non avendo curato questa dimensione, è arrivata a situazioni limite, no? Quali quella di rubare per poter avere il denaro per poter comprare.
Ma com'è possibile diventare così dipendenti dall'acquistare qualcosa?
Ecco, direi che questo è il punto di partenza. Come parte questo meccanismo? Da dove parte? Dovremmo cominciare a analizzare il perché possa instaurarsi in una psiche una cosa del genere. Allora, noi abbiamo dei bisogni generali, tutti noi abbiamo il bisogno, per esempio, di essere apprezzati dagli altri, di essere stimati, di essere, in poche parole, valutati positivamente. Cioè, in poche parole, il bisogno di accettazione, poi dopo lo possiamo girare come vogliamo, lo chiamiamo con altri nomi, ma il succo è questo: abbiamo il bisogno di sentirci accettati dal contesto dove ci troviamo. Allora, a questo punto, questo bisogno è talmente forte che se dentro di noi non si sviluppa un senso del nostro valore derivato, come in altre occasioni abbiamo detto, dagli specchi che ci rimandano un'immagine sufficientemente positiva. Gli specchi sono gli adulti significativi, i genitori per primi, fratelli, sorelle, zii, nonni che ci hanno accompagnato nel nostro crescere. Quindi il primo punto di partenza è proprio questo: io mi vedo come una persona degna di essere stimata. Se questa condizione non trova una risposta positiva, cioè io ho l'impressione di non aver valore perché per mille ragioni, perché magari mi hanno sempre corretto, perché non era abbastanza buono quello che facevo mai, perché non ero abbastanza intelligente, non ero abbastanza bella, abbastanza carino, abbastanza simpatico, abbastanza spigliato, coraggioso, mille cose possono essere. Allora, se questa condizione di accettazione di base, chiamiamola, non si è verificata nella nostra esperienza, allora avviene che noi cercheremo di compensare questa mancanza di accettazione, mancanza di valore, del senso, alcuni la chiamano autostima, diciamo, no? Questo è un termine possibile che possiamo utilizzare, sì, sì, sì. Anche se per me non, non è proprio esatto, perché autostima implica quasi come se nascendo noi potessimo già produrre questa autostima. In realtà è il prodotto, come dicevo, di specchi, che spesso sono specchi distorcenti, un po' come quelli del circo, insomma, sì, no? Sì, delle fiere che distorcono. Quindi, riepilogando il primo punto, se noi non abbiamo una condizione accettabile, in questo senso di valori, di accettazione, che viene rimandata dagli altri quando siamo piccoli, allora crescendo avremo questo disagio interno dentro di noi e cercheremo di compensarlo con elementi esteriori.
Quindi, Lucio, mi sembra di capire a questo punto che il problema non sono gli altri, siamo noi stessi.
Il problema siamo sempre noi, e chiaramente in relazione agli altri, non è che gli altri sono proprio asettici, no?
Certo.
Però diciamo
la nostra difficoltà a rapportarci con gli altri.
Sì. Certo. Allora, quindi, in definitiva, dobbiamo cominciare a capire seriamente se questo problema, per esempio, ce l'abbiamo noi o ce l'ha qualcuno in famiglia, eccetera, allora va affrontato alla radice, non a livello sintomatico. Quante persone oggi cercano di compensare carenze di questo genere o altre carenze affettive, di attenzione e altro, riempiendosi o di cioccolatini o di vestiti, di cose che vengono acquistate per sé e anche addirittura per gli altri.
Okay.
Perché c'è anche questa componente: a volte le persone fanno dei regalini.
Sì.
Allora, in apparenza questo può sembrare anche una cosa molto bella, no? Siccome ha pensato a me, ha fatto un regalino, eccetera. Però non sempre, chiaramente non possiamo escluderlo, no? Che sia una cosa anche bella e basta, però non sempre questo corrisponde alla realtà. A volte dietro a questo bisogno, laddove ci sono degli elementi di compulsività, di ossessività, il fatto che uno lo debba fare frequentemente, per esempio, e anche soprattutto quando poi diventa un peso finanziario, e questo crea stress e problematiche, ma il comportamento persiste. Allora, questo è l'indicatore che c'è una dipendenza. Uno può capitare che uno ecceda, non ci pensi, fa una spesa non programmata e poi si trovi in rosso,
certo.
Si trovi in difficoltà, e allora dice: momento, cosa stiamo facendo, no? Fermiamoci un attimo, ci siamo persi un momentino, no? Si recupera. Il problema non è quando è saltuario e veramente occasionale e non e intensità relativa, insomma,
e poi
no?
Si interviene per mettere a posto la situazione,
certo,
no?
Insomma, sì, laddove c'è la capacità di recupero e non si ripete più il comportamento, è chiaro che non siamo di fronte a una dipendenza. Ma se questo comportamento invece persiste, nonostante i disagi, nonostante le critiche, le crisi, i conflitti che questo genera, perché? Perché ha questa caratteristica di compulsività, allora il comportamento va considerato a tutti gli effetti una dipendenza. Quindi, stavo dicendo, a volte alcuni fanno dei regalini perché sperano in questa maniera, anche inconsciamente, attenzione, non stiamo dicendo che uno lo fa coscientemente con la furbizia, eccetera, no, stiamo dicendo che a livello inconscio c'è questo bisogno di accettazione e quindi facendo regalini si spera che questo bisogno di accettazione possa venire soddisfatto. Quindi questo meccanismo dello shopping compulsivo ha le sue radici nel senso del valore che ognuno ha dentro di sé. Se questo senso di valore esiste, allora questi comportamenti non si verificheranno o potranno soltanto essere casuali, saltuari.
Ma la persona che è affetta da questa patologia, se così possiamo chiamarla, è consapevole di questo?
Dunque, attenzione, è un po' come l'alcolista. Qui siamo in presenza di comportamenti dipendenti, che però non dipendono da sostanze chimiche vere e proprie, no? L'alcol è una sostanza chimica e uno dice, vabbè, c'è una dipendenza fisiologica, no? In realtà ormai i ricercatori e gli studiosi sono praticamente concordi nel definire una dipendenza essenzialmente, per esempio, come un problema della mente, una condizione causata da cambiamenti persistenti nelle strutture e nelle funzioni mentali. Questo, per esempio, il Leshner, no, nel 2001. Cioè, in poche parole, c'è una tendenza a considerare la dipendenza ormai come una regia che è disfunzionale, una regia mentale, non come semplicemente una sostanza che genera il problema. Il problema viene generato altrove, viene facilitato altrove e poi prende una forma o l'altra a seconda di certe condizioni anche ambientali e di opportunità che una persona si trova davanti.
Certo. Quindi, Lucio, stavo pensando, sì, ecco, mentre tu parlavi, anche a un'altra implicazione che poi risulta così un po' strana, tra virgolette. Voglio dire questo, questo shopping non è solo l'atto del comprare, perché poi comunque la persona si ritrova, non so, ad esempio, nel caso di questa signora magari si sarà ritrovata con 400 paia di scarpe, con 250 vestiti, cioè si ritrova la casa piena di questi oggetti, del suo desiderio provvisorio, perché poi comunque si va sempre avanti a prendere altre cose ancora. Ecco, voglio dire, neanche questo poi in effetti riesce a far, diciamo così, rinsavire, tra virgolette, la persona. No. È un problema, insomma.
No, perché il problema non è quello.
Sì, sì, sì.
Cioè, la persona, prima la domanda era se è consapevole, no?
Sì.
È consapevole in parte, è consapevole che il suo comportamento è un comportamento cattivo che genera disagio, che genera dei problemi, ma non è pienamente consapevole del perché lo sta facendo. Altrimenti saremo già a un livello superiore.
Certo.
Cioè la consapevolezza del fatto che tutto questo potrebbe, per esempio, tra le varie cause possibili, potrebbe essere una grande pulsione forte per scegliere come presentarsi al mondo. L'acquisto di cose, soprattutto in un'era tecnologica come la nostra in Occidente, l'acquisto di cose produce una immagine di noi, quindi ci sono due componenti sempre, no, nell'acquisto: una, la gratificazione personale che ne ricaviamo; due, la capacità comunicativa che questo oggetto ha nei confronti degli altri di comunicare che noi abbiamo valore, o almeno che noi vorremmo avere,
sì,
quel,
sì,
valore,
sì, sì.
Quindi un'aspirazione al valore. Cioè, in realtà più noi esibiamo oggetti, vestiti, eccetera, più possiamo supporre che questo desiderio di valore è talmente forte, ma non c'è la consapevolezza del valore, perché se c'è questa consapevolezza l'esibizione manca, non c'è bisogno. In poche parole, se io ho coscienza di un valore interiore perché c'è stato un percorso di vita, non avrò il bisogno di esibire oggetti che denotino questo mio valore e lo comunicano in maniera forte. Perché? Perché il valore c'è.
Certo.
E anche se gli altri non se ne rendono conto immediatamente a un chilometro di distanza, vedendo la mia automobile o qualcosa del genere, io non ne rimango meno amato. Perché? Perché non ho bisogno che tutti continuamente, in maniera narcisistica, mi confermino che io ho questo grande valore. Perché? Perché non lo metto in dubbio, perché ce l'ho e sono consapevole.
Certo.
Quindi è evidente che tutti gli sforzi, tutte le energie che vengono utilizzate, esercitate per esibire un certo valore, denotano proprio una insicurezza in relazione a quel valore stesso.
Ma quindi Lucio Altin, in una prospettiva di guarigione bisogna recuperare allora il proprio valore, la consapevolezza del proprio valore in qualche modo?
Direi assolutamente di sì, perché c'è sempre dietro a queste situazioni che dovremmo approfondire, perché adesso stiamo appena grattando la superficie, certo. No? E probabilmente possiamo continuare in questa direzione, perché c'è parecchio da dire, più di quanto possa sembrare, perché non è una cosa superficiale, è una cosa profondamente radicata nella generazione attuale, in modo particolare. Quindi stavo dicendo, dietro a ogni spinta al consumo, all'esibizione, all'acquisto, c'è questo bisogno, questo vuoto in qualche modo che vorrebbe riempire, questa compensazione. Io non avevo, adesso voglio avere, mi dicevano che ero brutto, adesso io voglio verificare che attraverso i soldi posso ottenere quello che, nonostante la mia apparenza, in passato non potevo ottenere. Cioè, in poche parole, c'è una continua spinta compensatoria per proteggere in realtà un'immagine di sé che è fragile, un io fragile che ha sempre paura di non essere accettato e di essere abbandonato. E allora ecco che si aggrappa a oggetti, a cose, a materia, cose materiali, tecnologia, tutto quello che possiamo inventare, pur di non correre il rischio di essere considerato non valido, in pratica. Questa è la radice di tutto, ma non solo di questa dipendenza, ma di tante altre anche. E c'è anche un'altra funzione alla radice, stiamo esaminando in pratica i bisogni alla base di queste compulsioni, no? Questa dello Shompi,
sì,
come altre.
Per questa puntata ci limitiamo a questo,
esatto,
aspetto.
Sì, perché è troppo profonda la cosa, avremo bisogno di un'altra puntata per elaborare ulteriormente. Quindi alla base di tutto questo c'è sempre questa fragilità e questo rischio di abbandono, che se io non valgo, almeno non dimostro di apparire di valere, gli altri non trovano nessun interesse in me e quindi mi abbandoneranno. Però questo è un'esperienza emotiva antica. In realtà è come se cercassimo di anestetizzare la paura del rigetto e dell'abbandono che abbiamo provato da piccoli in qualche forma con le cose, con la disponibilità delle cose.
Quindi
e per
come,
questo
come
siamo
se...
disposti anche a rubare, come il fatto di
come
cronaca
succede,
ci
ricorda.
Quindi in pratica è come se le cose diventassero una sorta di biberon per adulti, diciamo così, quindi non siamo più i neonati, siamo cresciuti, però piuttosto che il biberon cerchiamo queste cose così, insomma.
Invece del biberon abbiamo l'auricolare super tecnologico palmare o altro, insomma, ecco. Potrebbe essere questo, perché invece di essere succhiato, no? È una impressione di valore che ricaviamo prendendola a prestito dall'oggetto. Se l'oggetto è desiderabile, io avendo un oggetto desiderabile divento desiderabile io stesso. È come una specie di cannibalismo in questo modo, no? Io mi approprio di qualche cosa che ha grande valore per altri, e allora ecco che il mio telefonino è più recente del tuo, è più bello, fa fotografie di più, meglio, eccetera, e gli altri risultano essere inferiori a me, e quindi io acquisisco valore in virtù del telefonino che ho in mano.
E poi per acquistare tutti questi oggetti, insomma, non si guarda niente e si arriva persino a rubare.
Certo, il rischio è grosso. La prossima volta vedremo, per esempio c'è una ricerca in particolare che esamineremo più da vicino, che credo sia estremamente interessante perché si è rivolta principalmente agli adolescenti. E quindi una ricerca di questo tipo sugli adolescenti ci aprirà gli occhi, io spero, soprattutto a molti genitori, perché a volte cerchiamo di risolvere tanti problemi con 10, 20, 50 euro. in realtà creiamo altri problemi a medio termine, se non a brevissima scadenza.
E mi viene in mente, dalle parole che tu stai dicendo, che in qualche modo ci può essere anche una responsabilità da parte dei genitori, perché non avendo tempo da dedicare, no, sin da piccoli cominciano a portare regali e cose del genere. E
assolutamente, è chiaro che noi siamo cresciuti in un'epoca nella quale la disponibilità di denaro è cresciuta, è diminuita la disponibilità di tempo. Uh-huh. E quindi è chiaro che il denaro è diventato strumento di tutte queste anestesie, di queste compensazioni, e per ottenere questi oggetto simbolo, eccetera, una volta si diceva status symbol, no?
Sì.
Il televisore era status symbol negli anni 50, no? Adesso diventa qualsiasi oggetto nuovo, il fatto,
certo,
che sia nuovissimo ti permette di dire: ah, tu non ce l'hai, io ce l'ho.
Sì, fai bene a dire nuovissimo, perché non basta avere il cellulare, bisogna
avere il
cellulare dell'ultima generazione.
Esatto, deve essere l'ultimissima,
esatto,
quello appena uscito, con certe caratteristiche che magari non si useranno mai, però ce l'ho intanto, no? Quindi è chiaro, la cosa importante da ricordare è questa: quando noi cerchiamo di prendere a prestito il valore prendendolo da un oggetto, di fatto cadiamo in quel percorso di idolatria che i comandamenti a suo tempo ci avevano messo sull'avviso, no?
Certo.
Fate attenzione a non fare questo, perché diventerete dipendenti. Ogni idolatria porta a una dipendenza. Il guaio è che mentre noi la viviamo ci sembra la cosa più bella, più piacevole del mondo, e soddisfa, almeno per alcuni istanti, soddisfa il nostro bisogno di sicurezza, di protezione, di solidità, che però verrà vanificato appena esce un nuovo cellulare che rende il nostro obsoleto.
Quindi ci allontana dalla vera sicurezza e dalla vera protezione, in sostanza.
Esatto, ci allontana dalla vera ricerca di costruire le nostre sicurezze su ciò che vale. Quindi mi sembra che c'è materiale su cui riflettere.
Per la prossima. Bene, ringraziamo allora il dottor Lucio Altin, pastore, consulente della coppia e della famiglia e dirigente della Lega Vita e Salute. Ciao, a risentirci.
Alla prossima.
A tutti, e attenti agli acquisti.
Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.